a tutti e a tutti il benvenuto per questa iniziativa, che se le coincidenze sono il sale della vita, è davvero una coincidenza straordinaria. La presentazione di questo libro dedicato a Barga, nel momento in cui si chiude un capitolo della storia di Barga, poi avrà altri capitoli senza dubbio, ma che si è mosso spontaneamente nello spirito che questo libro ha messo in evidenza, direi la filosofia della comunità di Barga. Questo è il merito del libro di Stefano Borzi, che saluto e ringrazio. Lo saluto con tanto affetto da parte mia e da parte dell'intera comunità, perché noi l'abbiamo accolto, adottato e l'abbiamo sempre sentito uno dei nostri. E lui si è comportato proprio come un cittadino di Barga, mosso dalla passione per Barga, dall'amore per Barga. E lo ha dimostrato, e questo libro è sicuramente il frutto di una passione e di un amore. Vi dico subito che non è un libro di facile lettura, si può dire? Tanto bisogna essere onesti. Non è un libro di facile lettura, però aggiungo che è un libro importante, fondamentale. E da ora in poi tutti coloro che vorranno dedicarsi allo studio di Barga Antica, delle origini di Barga, devono passare da questo libro di Stefano Borzi. Prima non c'era, ora c'è. Questa è la formula che abbiamo usato per i 10 anni della dittatura Dolce Sereni. Prima non c'era, ora c'è. Ora, prima non c'era questo libro, ora c'è. Ed è un libro, lo ripeto, fondamentale. Bisogna passare di qua. Perché qui c'è la soluzione dei tanti rebus, dei tanti enigmi, dei tanti misteri della storia di Barga, soprattutto quella delle origini, che è spesso mi ha fatto trovare in difficoltà anche a me. C'erano due domande che mi mettevano in difficoltà quando arrivavano i visitatori stranieri. Che significa Barga? Rome. E poi, come mai San Cristoforo? C'era il lago, c'era qui, c'era là, uno la giusta, perché poi la mattinata passa, però si sentiva che la chiave non c'era. Questo libro dà spiegazione appunto tanto a questo enigma, come nasce Barga, e poi sentiremo Stefano che ce lo racconta. Quello che posso dire io, da quello che ho capito da questo libro, è che i barghigiani sono stati maestri di alta politica. Direi questo nel segno identitario della civiltà di Barga c'è la politica, cioè la capacità degli uomini di plasmare il territorio, di costruire il territorio, di costruire un destino della propria comunità, che è l'elemento più alto, la prova più alta della civiltà umana, la politica. E i barghigiani sono stati maestri di politica. Del resto anche la storia che conosciamo, quella vicina a noi, nel periodo in cui c'è la ripresa, il rilancio, la rinascita di Barga, che appartiene alla generazione risorgimentale, noi vediamo che i barghigiani sono maestri di politica. Se Antonio Mordini diventa uomo di Stato nazionale con il Risorgimento, con l'Italia Nuova, è la dimostrazione che in questo paese si masticava la politica, si faceva politica, la politica giusta. Cioè la politica è la capacità degli uomini di associarsi, di muoversi, di mettersi insieme e di costruire il futuro. Questa è stata la nascita di Barga. L'investimento è un'invenzione, Barga. È un investimento che un gruppo di uomini nel corso di generazioni fa su questo territorio, perché questo divenga il punto più forte della Valle del Serchio. E così è avvenuto. Adesso ringraziamo di nuovo Stefano Borzi di questo libro che, lo ripeto, per me è una grande soddisfazione. Intanto perché è dedicato a Umberto Sereni, sindaco e storico che ha dedicato a Barga l'amore del sensibile studioso e da amministratore con dinamismo imprenditoriale ne ha promosso nel mondo l'immagine e civiltà. E questo credo che sia un bellissimo premio per questi 10 anni, vale come una medaglia dell'Arcivescovo di Glasgow. La posso mettere qui e portare sempre insieme. E ora la parola a Stefano Borzi. Il quale ci deve dire intanto che significa Barga, che cos'è Barga, che cosa significa il nome Barga, come viene fuori questo nome, il primo mistero.
Allora, non è in assoluto semplice rispondere a una cosa del genere, perché chi ha la pazienza e diciamo il fegato di affrontare la lettura di un testo simile scoprirà che i significati si aggiustano col tempo, si modificano costantemente. La storia è un divenire che ha una sua dinamica anche in epoche insospettabilmente lontane. C'è sicuramente un significato così che possiamo rimandare a una matrice celtica del linguaggio che evoca il concetto di luogo sopraelevato, di pascolo di altura, di recinzione, di capanna, eccetera. Sono vari i significati. Quello che è interessante poi è in realtà, come dire, quando questo significato viene riattualizzato in un processo consapevole di fondazione di un sito urbano, che va sotto il nome così generico di incastellamento. Incastellamento non nel senso della fondazione di un castello, che può essere un recinto con una torre e con una funzione esclusivamente militare. In questo caso non è una funzione soltanto militare, è una funzione, come dire, di captazione di traffico, di controllo e gestione di un territorio, di accoglienza, che è, come dire, un'invariante, una tradizione, diciamo, di queste zone, che poi si svilupperà in epoca moderna in una vocazione turistica, diciamo. E sostanzialmente le parole, i toponimi, i nomi dei luoghi, i nomi dei piccoli corsi d'acqua, quelli che sfuggono alla ricognizione della storia, contengono in realtà dei messaggi. Io mi sono divertito a recuperare quelli che hanno proprio dei nomi tipicamente longobardi, che ci raccontano una storia, cioè ci raccontano che per esempio questi nomi di torrenti, di ruscelli dell'Appennino per i romani non interessavano, non erano neanche delle indicazioni confinarie, e non erano di indicazioni confinarie perché quell'Appennino lì era un Appennino che i romani consideravano diciamo indiviso di utilizzazione di compasco, secondo una tradizione di usi civici che rimanda a queste confederazioni liguri, e che poi il diritto dei Longobardi ha mantenuto in vita, e attraverso questo ha mantenuto in vita negli statuti. Io fermo la mia ricognizione storica in realtà a quando inizia la storia vera, la storia conosciuta, cioè a dire con gli statuti civici del 1360, di cui propongo una lettura di tipo archeologico, cioè andando a vedere quei frammenti di un'antichità, di un passato pregresso, parola per parola. È chiaro che è una storia di un territorio che viene gestito con una grande attenzione ai microorganismi, nel senso ai microequilibri, cioè a dire è una storia che è fatta quasi di non eventi, ma è di assetti, di equilibri, di anche di coscienza civile, che si colpisce ancora oggi di Barga la misura quasi cittadina che altri siti non condividono allo stesso modo, altri siti vicini, altri siti nella Valle del Serchio, colpisce come dire anche la sua qualità edilizia media, che è quasi da piccolo capoluogo di una piccola entità cellulare di territorio con una sua identità. Colpisce l'importanza della sua chiesa, che non è assolutamente paragonabile con nessuna altra chiesa collegiata dei siti municipali della Valle del Serchio. E questo perché probabilmente eredita una tradizione di grande santuario per pellegrini, di grande santuario di accoglienza nel mondo medievale, nel mondo cristiano, ma anche un retaggio. Io magari c'è da dire che il libro non è in assoluto tutto il risultato di una ricerca che sto facendo in questo, ma faccio un esempio molto simile come sito. A metà della Valle d'Aosta, proprio quando la valle allarga, c'è una collina che si stacca dalla dorsale, proprio come fa il colle dell'Arce del Duomo, uso questo termine classicista, ma insomma la collina del Duomo, che si stacca dal costone appenninico e permette quindi una visione panoramica molto ampia. Noi sappiamo che dalla tradizione antica di tutti i popoli, proprio dell'antichità, che la religione è strettamente connessa con l'agricoltura, con le pratiche pastorali, eccetera, ma soprattutto con l'osservazione del cielo. E quindi dove l'osservazione del cielo è più facile, più agevole, più ampia, evidentemente lì si va a cercare i siti di rilievo etnico, culturale e religioso del mondo molto antico. Ma quando dico molto antico, parlo che già sembrava tale a scrittori romani dell'età di Cesare, quando nel De Lingua Latina Varrone parla degli usi e delle tradizioni arcaiche della sua religione, mostra un evidente disagio, mostra un'approssimazione, gioca con le etimologie, ma non è più sicuro. C'è da dire che molti di questi culti invece sono ancora vivi, e sono vivi per esempio nel calendario cristiano, nella liturgia, e devo dire con delle connotazioni molto specifiche, cioè la liturgia di Lucca e la liturgia di Pistoia o quella di Pisa nel Medioevo erano assolutamente non coincidenti, cioè, e per quanto riguarda la cosa che a noi interessa di più, il 25 luglio per Pisa e per Pistoia è San Giacomo Maggiore Apostolo, e invece per il calendario lucchese, che noi conosciamo solo da una redazione del 1292, ma è chiaro che diciamo le codificazioni sono sempre il risultato di un pregresso, e per il calendario liturgico lucchese è San Cristoforo Martire. E questo San Cristoforo non è un caso che si ritrova, io citavo questo luogo della Val d'Aosta, che è una situazione orografica coincidente a Barga, e questo paese si chiama ancora oggi San Cristoforo. E allora ci sarà una ragione per cui il culto del gigante della montagna, il culto del passaggio attraverso, ovviamente l'oltretomba, ma attraverso la stagione invernale, che poi è la stessa cosa diciamo nella mitografia classica, in più impreziosita nel nostro caso da questa cosa del doppio tramonto, che io trovo un fatto di assoluto rilievo culturale per la mentalità dell'uomo primitivo. Il doppio tramonto consente di avere un'esatta, precisa misurazione delle due metà dell'anno, che consente un vero e proprio potere religioso. Io immagino che non avremo mai evidenze archeologiche in grado di capire l'importanza del fenomeno, ma lo si capisce dal fatto che ancora oggi, salendo sul Duomo, si vede che il dialogo con Monteforato è addirittura l'elemento più, come dire, che costituisce un po' questa atmosfera sospesa, magica di questo ambiente irripetibile e particolare, ma devo dire anche che è quello che ha dettato tutti gli sviluppi di ampliamento del Duomo, che insegue un allineamento secondo una sua logica, che è una logica che probabilmente era predeterminata da segni del terreno che noi non siamo più in grado oggi di leggere. Però di questi casi nel libro, io di questi casi un po' particolari in cui il culto di San Cristoforo, il culto del sole, il culto dell'aldilà, il traghettatore, evidentemente una metafora, io uso questa espressione tecnica di tipo classico, lo psicopompo, diciamo il portatore dell'anima nell'aldilà. Che poi il mondo ortodosso si sia inventato San Cristoforo con la testa di cane, anche questo è frutto di una semplificazione dei copisti, ma è la tradizione del fatto che praticamente la festa di San Cristoforo cade nel periodo in cui il sole entra nella costellazione del cane maggiore, e l'identificazione tra Cristoforo e Sirio, la stella più brillante della costellazione, è una cosa che continua nella letteratura medievale e che secondo me è anche presente nell'assetto del Duomo di Barga, perché evidentemente c'è questo culto di un San Cristoforo che si esibisce, si espone al mattino. Sirio è la stella che precede la levata eliaca nella stagione estiva, cioè la levata del sole è annunciata prima da qualche minuto dalla levata di Sirio. Quindi, poi se vogliamo si può andare in profondità, è sempre molto complesso, perché a un certo punto nel pensiero antico Sirio è una stella rossa, invece noi sappiamo che astronomicamente è una stella bianca brillantissima. Allora questa cosa ha fatto sì che nel mondo bizantino San Cristoforo è vestito di rosso, mentre noi ce lo troviamo vestito da re, vestito da praticamente giudice regio, e questo ci spiega un po' la funzione politica, la funzione anche di messaggio laico di un potere che si stava costituendo in questo territorio, che è un potere che investe sull'identità della comunità e del rapporto su San Cristoforo. Infatti io ho fatto questo doppio titolo, Le origini di Barga e il culto di San Cristoforo, nel senso che è veramente la storia di un santo che ho dovuto anche un po' ricostruire, perché la Chiesa lo sta un po' lentamente obliterando. Ma è un processo che voi a Barga avete sotto gli occhi, perché voi nel 500, intorno agli anni 20, avete la Madonna del Molino. A Barga si inserisce il culto mariano come minimo copatrona della città. E questo tipo di cosa che viene sotto gli stimoli del riformismo religioso, che la cultura del Cinquecento, la cultura anche cattolica, di lì a poco approderà alle congregazioni dei santi, alla Controriforma, eccetera, è stato un progressivo arretramento sulla base del fatto che la Chiesa dispone di pochi dati certi su Cristoforo. Invece io ho provato a vedere se si poteva ricomporre mettendo insieme tutti i pezzi. Evidentemente si deve supporre che questo Cristoforo non fosse il suo nome e che fosse conosciuto con un altro nome. Allora lì io facevo questo caso di San Mena d'Egitto, perché è un altro santo protettore dei pellegrini e dei viandanti, che ha nel IV secolo si vede costruire un santuario enorme in una laguna salmastra dell'Egitto, del deserto. Tra l'altro dall'altra parte del lago c'è un altro santuario di un'altra santa martire, che è Santa Tecla, che vi ricordo è il Duomo di Milano, diciamo, quindi ancora in questo caso abbiamo la conferma della fortuna presso i Longobardi di questi culti, che probabilmente erano veicolati da missionari, no, dal tentativo di evangelizzare questa popolazione barbara, che poi invece è, all'atto pratico si dimostra una popolazione di grande civiltà, perché è di grande attenzione al territorio, al ripopolamento dell'Appennino, alla gestione equilibrata del sistema. È una gestione equilibrata che è, diciamo, l'eredità che noi siamo chiamati a raccogliere e, diciamo così, mutatis mutandis, a salvaguardare e gestire. Vi ricordo che questi contadini proprietari che hanno dato l'assetto all'Appennino avevano questo nome germanico di Arimanni, ma ormai non mi interessa tanto la fase in cui l'Arimanno è un'elite militare, ci interessa più venire all'epoca della formazione del borgo di Barga. Gli Arimanni, nel latino giuridico dei placiti conservati dell'età carolingia, sono chiamati liberi homines e loci servatores, uomini liberi, cioè senza padrone, e conservatori dei luoghi. Ecco, io vorrei che questa cosa nel libro non c'è, ma insomma mi permetto di dirlo adesso, perché vorrei che tutto questo, diciamo, non fosse un gioco soltanto erudito, ecco, diciamo, il messaggio è che ci troviamo di fronte a una valle e a una porzione centrale della valle che è un bene assolutamente prezioso, ma anche fragile, che prevede una nostra attenzione, diciamo, atti d'amore e naturalmente anche il riconoscimento di una dignità culturale che naturalmente con questa operazione, come dire, difficile accademica abbiamo voluto incrementare.
Bene, allora la prima domanda ha risposto. Passiamo alla seconda domanda, che è già stata introdotta, che noi vogliamo sapere di più. Vita, morte e miracoli di San Cristoforo. Perché noi barghigiani rimaremmo colpiti, abbiamo subito il diktat della Chiesa che lo cancellò dai santi di serie A, lo mise nei santi di serie B, come se fosse possibile un'operazione del genere, alla fine mortificando una devozione civica secolare. Il patrono, il protettore di Barga è San Cristoforo. Ora, non potevano essersi sbagliati i barghigiani per secoli, essersi affidati a un patrono che non esisteva. Quindi già quello non funzionava, non avrebbe dovuto rallentare l'azione della Chiesa, perché questo santo ha funzionato, perché Barga è frutto della protezione di San Cristoforo. Ora però noi vogliamo sapere, e ce l'hai anticipato, vita, morte e possibilmente anche miracoli, perché ne deve aver fatti tanti di miracoli.
Sì, ora diciamo, questo è l'aspetto che lo storico ha più difficoltà a valutare. Diciamo, la storicità di San Cristoforo si basa essenzialmente su alcune informazioni che vengono tramandate in modo assolutamente non organico, praticamente in tutti i tipi di tradizione geografica, tutte le leggende che parlano di santi, vi è sempre un aggancio a una situazione reale, sono poco affidabili come fonti, perché spesso e volentieri sono copiate dal santo prima, e ripetono i loro modelli con grande facilità, ma al di là di questo poi si trovano dei frammenti, delle perle di informazione vera. Allora, per esempio, il fatto che fosse stato arruolato, dice una biografia che è una delle più antiche biografie greche, quindi una tradizione diversa da quella latina, ci dice che era stato arruolato in una coorte, non in una legione, quindi non soldato romano. La coorti è un'entità non solo numericamente diversa, ma sono gli auxiliares, cioè sono quelle popolazioni di confine che quando servivano venivano arruolate e poi dopo l'uso. Ma la cosa significativa è che poi una fonte di due secoli dopo, rispetto a questa realtà che si può ricostruire, ci ha dato l'esatta informazione su come si chiamasse questo reparto. Quindi viene fuori che questo reparto è sicuramente esistito e che è stato arruolato da Diocleziano. Allora, la ricostruzione della campagna d'Africa di Diocleziano ci consente di stabilire con certezza che questo e altri 300 commilitoni fu arruolato probabilmente a forza, e Diocleziano se lo portò ad Antiochia, perché poi sappiamo da altre tradizioni che ad Antiochia in realtà furono martirizzate le due prostitute che gli furono inviate per renderlo completamente definitivamente non battezzabile. Si ricostruisce anche tutta questa vicenda, quindi la Pasqua di Antiochia, che è il momento del battesimo dei neofiti, e lo sappiamo da Giovanni Crisostomo, quindi non è che un informatore di secondo piano. La morte di queste due prostitute, che invece sono esse stesse convertite, avviene ad Antiochia. Allora, per quell'epoca abbiamo addirittura una fonte che è un rendiconto di viaggio di un personaggio dell'amministrazione imperiale. Noi sappiamo che il viaggio ad Antiochia era tipo 8 giorni via mare, ma 1 mese e mezzo via terra, da Alessandria ad Antiochia. E questo personaggio viene portato là, dove fa evidentemente l'obiettore di coscienza per motivi religiosi, insomma si rifiuta, e quindi viene processato in tutta fretta e naturalmente subisce l'esecuzione col taglio della testa, che è tipico, come vedete per esempio San Pietro viene crocifisso, il taglio della testa significa che comunque gli viene riconosciuta la dignità di soldato romano. San Paolo ha il taglio della testa, San Pietro no. Era un pescatore giudeo, quindi per il diritto romano non aveva tale diritto. Dopodiché si crea una vicenda paradossale, si ricostruisce più o meno che viene ammazzato nel 308, quindi non è la persecuzione di Decio, non è in Licia, come dice il martirologio romano, quindi sono già delle correzioni sostanziali. Per cui si capisce che la Chiesa ha abbandonato questo santo perché disponeva di informazioni errate. Ricostruendo la vicenda ulteriormente, perché poi a noi ci interessa non tanto le vicende del santo quanto quelle del suo culto, c'è evidentemente si ricostruisce che c'è un vescovo, Pietro d'Alessandria, che si occupa del suo trasferimento in Egitto, cioè del trasferimento della salma. Da qui forse origina il mito del santo che protegge i viaggiatori, perché da morto ha affrontato un viaggio lunghissimo, un viaggio di 1 mese e mezzo, diciamo così, tra pericoli, rischi, eccetera. Dopodiché il nome del vescovo lo ricaviamo invece da una fonte copta. Poi sappiamo che da un'altra fonte, addirittura etiope, veniamo a sapere che un altro vescovo ha costruito questo santuario enorme. Sono 3 basiliche più degli alloggiamenti, un centro di cultura religiosa cristiana, di committenza imperiale, quindi con i marmi inviati da Costantinopoli via nave attraverso un canale nel delta del Nilo, insomma con tutta un'opera, quindi sembra comunque un santo di primissimo piano, di cui però per motivi appunto di persecuzione, per motivi di pura accidentalità, veniamo a perdere i nomi storici. Per cui poi per il mondo latino e greco è Cristoforo il portatore di Cristo, e quindi poi nomen omen l'immagine del traghettatore, e poi per invece per il mondo nordafricano e copto è Sammena d'Egitto. Il culto di Sammena poi viene anche questo veicolato presso i Longobardi, cioè Santo Menna nell'alta valle del Sele e nel Ducato di Salerno, insomma è una storia complicata che vi risparmio, ma insomma si evidenzia questa cosa. Poi a noi ci interessa in realtà poi come questa cosa arriva qua. E questa cosa arriva qua probabilmente veicolata da monaci missionari che vengono mandati dall'impero bizantino quando si vede che difficilmente si tengono a freno i Longobardi. La ricostruzione della frontiera tra Longobardi e Bizantini in questo territorio l'ho ricavata dalla toponomastica, tutti questi nomi: Filecchio, Rocca Pettorita, Catagnano, ogni nome chi legge poi troverà, diciamo, una plausibile, ma non è detto che sia quella ovviamente, perché, diciamo, però una plausibile spiegazione a tutto questo. E naturalmente poi si assiste a un fenomeno per cui da una realtà di cappella di castello o di piccolo centro monastico, questo santo, con un'operazione, se vogliamo, appunto di tavolino, un'operazione politicamente sagace, viene scelto come il fenomeno identitario di una nuova comunità, ridisegnando completamente quella maglia che era la maglia delle pievi, che si erano create invece nel tardo antico e che in questo territorio era l'oppia, di cui io propongo una spiegazione del termine di tipo longobardo piuttosto complessa. Ma in realtà questo è il vero fenomeno innovativo, cioè la scelta. Da allora Barga ha un suo modo di vivere questo santo, ha un suo culto del santo, ha una sua iconografia, non originalissima, cioè non ce l'ha solo Barga e basta, però è un'iconografia non italiana, tipicamente imperiale tedesca, che si ritrova in alcune cappelle della via Regina, cioè la via che scendeva lungo il lago di Como, quella che Mussolini cercò invano di risalire, insomma, perché le logiche del territorio sono sempre quelle. E praticamente ce lo ritroviamo così, con una chiesa contenitore di una grande statua, con una statua che essa stessa racconta una storia anche di significati che le vengono attribuiti. Ed è una storia anche, se vogliamo, di trasformazione del paesaggio, perché nello scegliere una quercia secolare, evidentemente quella quercia deve essere fuori dell'ordinario quando si sceglie di fare la statua del santo patrono, e se la quercia era fuori dell'ordinario vuol dire che era cambiato anche il modo di gestione delle colture boschive nell'Alpe di Barga, cioè nella fascia, diciamo, del Querceto. Quindi è una storia sempre letta attraverso la lente di ingrandimento di questo territorio che agente e partecipe in prima persona con la sua popolazione, con le sue tradizioni, che voi sapete benissimo anche meglio di me, che ha poi prodotto una versione propria della leggenda di San Cristoforo, no? Che però ripete un tipico comportamento della geografia. Per esempio, perché il santuario di Sammena è su questo lago del Mareotis dell'Egitto? Perché si inginocchia di colpo il cammello che porta la salma, sì. E qui si inginocchia la mula e ci abbiamo,
è qui.
Quindi è qui, e sempre con questi comportamenti, diciamo, con questi stilemi tipici di questo tipo di letteratura che ci troviamo questo, anche questo bene da difendere e da valorizzare, perché comunque è appunto quello che è interessante è proprio il dialogo che c'è tra l'edificio e l'intorno, l'ambiente, la valle, i monti e naturalmente poi il suo santo, perché oggi se io porto dei visitatori, degli amici da fuori, ho portato sia di stranieri che di italiani, ovviamente prevalentemente romani, restano colpiti dal fatto che rispetto allo standard di chiesa del mondo cattolico, questo sembra il tempio pagano di una statua idolo, piuttosto che una chiesa, cioè c'è pochissime Madonne, pochissimi Cristi, e c'è un grande santo eponimo identitario della comunità che sta a regolare diciamo tutto l'asse, lo spazio, eccetera. E questa è, diciamo, questa lezione che tra le righe, con fatica, perché, come dire, l'operazione che ho voluto fare, sintetizzare, interrogare i silenzi della storia, non le voci della storia, che è un altro paio di maniche, cioè un altro tipo di lavoro, è una storia quasi in controparte, però è, diciamo, la restituzione della storia del nostro, tra virgolette, nostro San Cristoforo. Naturalmente io vado avanti su questa cosa perché mi sento impegnato anche al fatto che la Chiesa, insomma, cambi parere su... perché dal 1969 ufficialmente è folklore San Cristoforo. Cioè, questo, diciamo, non è un atto quasi di non rispetto nei confronti della grande saggezza, del grande equilibrio, del grande savoir vivre degli antenati che si sono gestiti da Annibale al Barbarossa, sempre senza grandi traumi, sempre diciamo con questa... Beh, del resto, vi ricordate quando abbiamo parlato degli statuti, c'è un rispetto per l'ambiente, è vietato spostare i ciottoli dal greto del rio Latriani, cioè sono cose che colpiscono di una microterritorialità fatta veramente di grande sensibilità agli equilibri. Questa è una lezione di civiltà che questi secoli bui ci hanno tramandato, che ci dovrebbe far riflettere.
Bene, quindi accertata la verità, l'identità e l'importanza di San Cristoforo, passiamo a un terzo enigma. Quando spunta, che significa questa barca che entra nel simbolo di barca?
La barca che entra nel simbolo di barca è un gioco erudito, è una pseudo-etimologia, e quindi tutte le volte che c'è una civiltà intellettualistica, il primo è l'umanesimo quattrocentesco, poi dopo è ovviamente il Settecento erudito che gioca, che va a cercare addirittura il Lucumone Barcolio, Amilcone Barca, eccetera. Noi siamo costantemente abituati a pensare in termini di barca, ma in effetti tutti i siti che hanno un nome barca, barce, barci, bargarano, bargecchi, eccetera, che ho fatto una sommaria ricognizione per presentare una casistica di base, e sono tutti siti incastellati di montagna, non c'è mai bisogno di attraversare alcunché. Del resto, pensate, barga intesa come barga castello, e delle volte invece c'è, e quindi questo tipo di cosa è un gioco linguistico che si capisce in Italia, nella cultura italiana, diffusa soprattutto dall'Italia illustrata di Flavio Biondo, o Biondo Flavio, che ha poi nel 500 una serie di edizioni a stampa, diventa un testo di riferimento anche per tutti gli umanisti europei, e quindi, diciamo, è anche interessante che anche all'epoca questa valle viene percorsa sempre da nord a sud nelle ricognizioni, cioè come se si scendesse dalla Liguria verso Lucca. E poi una delle cose che questo territorio racconta, a dispetto di quello che dice l'evidenza archeologica, è, per esempio, se ne parlava prima, no? Cioè, tutti voi sapete che esisteva una via consolare romana, e che questa via consolare romana, la via Claudia Nova, passava sulla sponda, io dico sinistra, ma destra idrografica, cioè la sponda di Gallicano. Allora, se per secoli si aveva a disposizione una via consolare, come mai il popolamento è tutto di là? Perché evidentemente questa via consolare non aveva quell'efficienza che uno si attende, non era la Cassia, era una via militare, diciamo. E poi perché evidentemente sotto la spinta di pressioni di tipo diverso, sfruttamento delle terme di Bagni di Lucca, migliore insolazione, popolamento alto medievale dell'Appennino, eccetera eccetera, comincia a essere più importante la parallela di là, e quindi lo sviluppo di Barga, di Coreglia, di Cesarana, di Trepignano, tutti questi siti qui sono derivanti dal fatto che si è spostato questo equilibrio rispetto a quello dell'antica Roma. Tutto ha una sua logica, diciamo, una logica chiara e ineccepibile, nonostante il fatto che si disponga di così poche testimonianze.
Bene. Poi magari ci ritorna, perché su questa barca mi pare che qui un po' si è fatta tanta chiarezza. Bisogna tornarci a spiegare come arriva il simbolo, che viene da Firenze, però ci ritorna. Ora vorrei cogliere invece questo aspetto del territorio. Come si colloca Barca nel territorio? Perché poi questo ci riconduce alla politica, al passato e al presente e al futuro. Cioè, questo è un borgo, che un paese, città, che cresce intorno a un santuario, intorno a una chiesa, e che sviluppa una sua influenza politico-economica sulla valle, si irradia sulla valle. Una sorta di antemurale rispetto a Lucca. Si può dire che qui è a Barga che finisce il potere di Lucca, che si sta espandendo, trova una sosta a Barga, ci sono le assedi di Barga, gli assalti di Barga, le guerre di Barga, c'è una sorta di ruolo di difensore della valle che è realizzata da Barga. Ecco questa.
C'è che la storia di Barga è la storia estremamente rivelatrice in questo di un processo che è un processo di quasi tutta l'Italia centro-settentrionale. Man mano che cresce un comune con una coscienza civica, quindi non soltanto il comune identificato con la chiesa locale, però lo strumento che ha per rapportarsi al territorio è pensare al modello episcopale e quindi alla diocesi. E quindi Lucca si dà questo modello di diocesi anche come distretto territoriale. E naturalmente questo comporta evidentemente che laddove ci sono delle formazioni di comunità abituate ad altro genere di autonomia, eccetera, la storia anche della distruzione del primitivo castello è una storia molto interessante, perché anche se avviene in un'epoca per noi remota, il 1169 ci dice poco, no? Come la coscienza comune, diciamo, dei riferimenti culturali, però è la storia in cui una comunità locale si identifica con una specie di ideologia dei padroncini del posto, diciamo, cosa che uno non si aspetta, perché diciamo, gli interessi dovrebbero essere in conflitto. E invece se ciò succede è perché si è più preoccupati di essere assorbiti dal sistema fiscale di un comune ben organizzato tipo Lucca, piuttosto che i vecchi accordi di tipo personale e pattizio, ma molto compromissori e molto blandi, laschi, che evidentemente regolavano questa comunità. Allora, questo ha favorito, come dire, oggi si potrebbe usare un'espressione, ma ovviamente applicata al 1100 è grottesca, crescita democratica, no? È un'espressione che va presa, diciamo così, con le molle, ma è sicuramente, a un certo punto io nel libro cito un raro frammento letterario che fa riferimento a un proverbio di Barga, solo che questo proverbio di Barga viene citato da un poeta fiorentino del tardo 200 in modo molto ellittico, per cui non si capisce, ma si capisce il senso generale, che è quello di, dice, fai come quelli di Barga, non contraddire, sistemati le cose, eccetera, eccetera. E si vede che la storia di questo territorio è obiettivamente ispirata a questo saggio principio del non andare allo scontro. Ma allora qui ci si accorge che il vescovo di Lucca è comunque un'istituzione che scende a compromessi e che sa gestire. Non era simoniaco quello che diciamo dirottava, aveva degli interessi locali da rispettare. I signorotti locali non sono mai abbastanza potenti da diventare né troppo signorotti né troppo locali, anche questo è interessante, è una storia tipicamente della provincia di Lucca, no? Perché tutti quelli che studiano l'incastellamento hanno a che fare con degli enti religiosi o laici, dai Colonna all'abbazia di Monte Cassino, eccetera, che sono facilmente identificabili. Qui invece sono azionariato diffuso, si può dire questa espressione moderna. Qui c'è, questi potenti hanno una fetta qua, un'altra fetta là, si incastrano secondo equilibri che poi evidentemente sono stati ben regolati, perché non si ha notizia di conflitti. Non c'è la guerra tra Barga e Gragno, però si capisce che tra Barga e Gragno c'era, per esempio, assetti di proprietà, assetti di aree di interessi completamente diversi. Naturalmente ci sono a disposizione pochissime fonti La difficoltà è che devi andare a leggere tra le righe di documenti che sono situati uno ogni 150 anni, e tu sei abituato diversamente, diciamo. E quindi questo sistema è un sistema in cui chi controllava i passi dell'Appennino esercita un reale potere, si militarizza sempre più e alla fine diventa esso stesso il Marchese di Toscana, e praticamente il Marchese di Toscana, la casa attonita, la casa di Canossa, è costruita dal passo di San Pellegrino.
Sì.
Cioè, non viceversa, cioè, anche lì è una storia che... E quindi è una storia estremamente complessa, ma che ha delle regole molto chiare, di equilibri un po' faticosi evidentemente, non è che possiamo pensare che fosse tutto agevole. Però noi abbiamo sempre una visione, un po' una deformazione, noi pensiamo sempre alla storia come fatta di grandi emergenze, grandi guerre, grandi paci, grandi... Però la storia è intesa come quotidianità, come appunto come equilibri sul posto, è una storia che si racconta male, perché si racconta poco essa stessa, non ha mai affioramenti, e invece qui è questa la dinamica che regola. Quindi, e anche l'investimento che fa questa classe dirigente, che esercita un potere pattizio, perché si parla di homines, uno dice homines vuol dire che una comunità che non ha un singolo che la rappresenta, ma che ha comunque uno ius comune,
sì,
secondo formule che la letteratura medievale, la letteratura politica conosceva bene. Insomma, esiste quindi, come dire, un regime statutario molto, ma molto più antico del 1360, addirittura anche più antico del 1000, ecco. Insomma, che regola i rapporti in questa zona. E naturalmente poi il successo di un sito rispetto ad altri fa sì che Ortignano, Nestrignana si affievoliscono e Barga e Coreglia crescono, insomma, Ansuco oggi non se la ricordo quasi nessuno, è tutta una storia di popolamento che poi piano piano si modella secondo il successo della viabilità, delle condizioni fiscali, delle condizioni del territorio in assoluto.
Bene, ci hai accennato all'Oppia, e tu poi ho un'idea, un'interpretazione del nome d'Oppia. Io te lo riporto e te lo rilancio, il rapporto Loppia-Varga. Loppia precede Varga, come avviene questa sostituzione varghigiana di Loppia?
Allora, Loppia, come tutte le pievi del territorio, rappresenta una sorta di antico baricentro di una trama che ovviamente, diciamo, è incentrata su quel sito. Oggi questa cosa sembra quasi inverosimile, ma tutto il sistema anche di viabilità antica doveva sia sfruttare la Loppora come valle per risalire l'Appennino, sia anche esserci una viabilità di mezza costa in sostituzione delle strade di fondovalle. Una cosa che viene fuori da poche fonti, ma anche quattrocentesche, è che il cerchio era assai più insidioso e rabbioso di quello che siamo abituati. La strozza di Calavorno era più efficace, il fiume era molto meno confidente e praticabile, quindi anche la strada romana, quando si dice che è lungo il cerchio, non va cercata alla quota del cerchio, ma sempre un po' più su, e probabilmente nessuno si fidava molto della viabilità proprio a livello del... Quello che è interessante è che questo tipo di distribuzione di pieve racconta, come anche nel Pistoiese addirittura con dei casi clamorosi che ci parlano proprio di un assedio di Pistoia, racconta, come dire, la diffusione di una religiosità portata dai Longobardi nella Valle del Cerchio, e anche le intitolazioni delle chiese dei Longobardi sono diverse dalle intitolazioni delle chiese, diciamo, del tardo antico. Lì la diocesi egemone fino a questa medievalle, devo dire medievalle molto insensibilmente, ma era la diocesi di Luni al tempo della cristianizzazione dell'impero, cioè al tempo di Teodosio, eccetera. E come poi avvenga questa sostituzione, avviene per una sorta di crescita anche urbana di Lucca, che voi sapete è forse l'unica città europea che ha una storia di controtendenza rispetto a tutte le storie degli altri siti municipali romani ai tempi, cioè quando decade l'impero Lucca comincia a crescere e ha una crescita vigorosa anche in tutti quei secoli che noi continuiamo a pensare, no, di invasioni barbariche che poi a Lucca avvengono sempre in un modo molto particolare, anche lì molto soft, molto concordato.
Al risparmio.
Non, all'insegna della continuità, della tradizione, cioè c'è caso che oggi le banche lucchesi abbiano, diciamo, come direttori o vice direttori la stessa classe senatore, gli anziani, eccetera. E quindi da questo punto di vista è una storia singolare. E naturalmente l'incastellamento è frutto del fatto che i vescovi a un certo punto cedono ad altri le rendite di queste pievi, non quelle che spettano al pievano, che ne spettano poche, infatti a malapena sopravvive, ma le rendite episcopali vengono devolute, intercettate, diciamo, in termini moderni. Questo fa sì che naturalmente chi intercettava questi soldi accumulava nel tempo ricchezza e potere e la reinveste nel territorio. E la reinveste. Allora, è dai Cattani che c'è Catagnana, che probabilmente era Catagnana, è dalla colonizzazione che abbiamo tutte Colognola, Sommocolonia, eccetera. Sommocolonia è proprio il massimo della quota in questo territorio. E questo tipo di cosa poi rimodella, fa sì che poi l'Oppia finisca, diciamo, per esaurire quasi il suo ruolo di, come sicuramente di centro egemone della spiritualità di questa zona. E lì il trasferimento, quando la leggenda di Barga dice che precedentemente c'era una chiesa, era intitolata a San Giovanni Battista, dice una cosa non vera, ma dice una grande verità, cioè che c'era il problema dei diritti di battesimo. E questa fonte battesimale che era traslato, non credo che l'Oppia avesse gli strumenti per opporsi a questa che era una, in fondo i signori che erano interessati a queste cose erano comunque vassalli episcopali, quindi era un potere che passava sopra il povero pievano di l'Oppia. Quindi morbidamente, giorno dopo giorno, avviene un meccanismo di questo genere. Quando abbiamo il pulpito, le transenne del Duomo ci raccontano di una vitalità, di una dimensione canonicale del culto, estremamente importanti, anche come numeri, come proporzioni. Questo tipo di vita religiosa era una vita religiosa molto vicina agli interessi di questa classe dominante. Probabilmente erano i parenti stessi, i fratelli minori che erano canonici del Duomo di Barca. Quindi è una storia così che piano piano porta al sovvertimento.
Bene, tra l'Oppia e Barga incontriamo una chiesina alla quale dedichi attenzione, come giustamente, che giustamente merita attenzione, la chiesina delle Palmente. Che
sì,
ci dici?
Sì, io sono sempre stato, come dire, molto interessato, perché è intanto, come dire, è un gesto di grande sensibilità averla salvata in tempi recenti con un restauro che comunque ha voluto mantenere questo. È un piccolo edificio, ma è sicuramente il segno di un altro rapporto. Intanto Palmenta si può interpretare sia in termine tecnico-architettonico che in termine naturalistico. Se uno in termine architettonico è praticamente una forma di, come dire, di pavimentazione lapidea, come dire, scalpellando il sasso. Resta però un po' anomalo il fatto che uno debba scalpellare il sasso quando 10 metri più in là vai la fondazione con tutta comodità, quindi qualche cosa comunque deve significare. L'altra cosa invece che è forse il rapporto alla palma, intesa come il bastone di San Cristoforo, quindi ha comunque ha un culto. Noi sappiamo che è un edificio seicentesco, ma è sempre un edificio votivo legato alla pestilenza e con un culto tipicamente promosso dalla Roma della Controriforma come la Madonna della Neve, che essendo la Madonna di Santa Maria Maggiore è in sostanza divulgata da Clemente VIII, Paolo V, eccetera, quindi sono questi i pontificati che spingono questo culto. Ma in realtà ci racconta anche nella sua collocazione, quasi a metà strada tra Loppia e Barga, questa tradizione delle preghiere agrarie, l'erogazione, la tradizione, diciamo, del, quando la litania diventa en plein air e recupera questo fatto della benedizione della terra, che ricordo essere i fratres arvales, cioè questa tradizione, diciamo, del paganesimo più remoto. Ma c'è una grande continuità tra paganesimo più remoto e mondo cristiano, non lo scopriamo certo noi oggi, diciamo, e anche questo territorio è. Quindi è una chiesina importante da questo punto di vista, un segno del rapporto armonico, non conflittuale, tra queste due realtà religiose completamente diverse, ma in fondo vicine ai 2 chilometri.
Sì. Io avrei finito, esaurito la serie delle domande mie. Se il pubblico vuole rivolgere altre domande,
ben non, non lo farà.
Credo che il professor Borsi sia in grado di soddisfare molte curiosità. Qualora non vi fossero altre domande, do l'avvio alla conclusione. Allora, questo libro, abbiamo detto, è frutto di una grande passione per Barga. E Stefano Borsi non è un cognome barghigiano, ma la sua è una storia barghigiana. È seduto oggi in questa sala dove il suo nonno era stato assessore, Alfredo Cola, assessore della Giunta Democratica di Barga con il sindaco Biondi. Uno dei protagonisti della rinascita della vita democratica di Barga all'inizio del Novecento, commerciante nel castello, però schierato con le posizioni più avanzate della vita politica di Barga, e lo ricordo ancora volentieri, che interruppe la sua attività di assessore perché fu costretto da coloro che non avevano a cuore le sorti della democrazia. Quindi per Stefano è un ritorno a casa in questa sala. Ed è quindi con particolare anche soddisfazione, tra le tante cose che ho fatto, è anche quello di aver, non diciamo restaurato, che non mi piace il termine, né recuperato, ma insomma riattivato il legame di amicizia, di solidarietà, di stima tra Barga e la famiglia Borsi Cola. Voglio ricordare che alla mamma di Stefano, la signora Marta Cola, fu dato un San Cristoforo, che è il nostro premio per i cittadini benemeriti. La signora Marta Cola, su sollecitazione credo sicuramente di Stefano, e c'è anche un fratello mi pare,
sì,
e del fratello, ha investito consistenti denari su Barga, e acquistando le case del cancellone, quindi garantendo al cancellone anche un bellissimo destino, perché in mano a loro siamo sicuri che sarà bello, così come è bella la casa di Via del Giardino che hanno recuperato. Io ci ho tenuto tra le mie cose quella sempre di avere ristabilito rapporti e legami di amore e di affetto tra Barga e barghiciani, ovunque si trovassero, perché questa è la ricchezza di Barga, ce l'ha detto Stefano nel suo libro, questa grande capacità di accoglienza, il segreto di Barga che la fa diversa, che la fa migliore, e anche se io su questo vado sempre cauto perché poi ci si inebria e ci si sbogna, che la fa diversa, l'accoglienza, riuscire a cogliere, a prendere da tutti e a dare a tutti. Ebbene, allora, caro Stefano, fatto il libro, vissuta la Barga, ai barghigiani che amministreranno Barga dopo di me, quali consigli gli dai? Gliele prendiamo oggi e poi gliele trasmettiamo.
Bella domanda, io penso che nel piccolo questo libro proprio intende trasmettere, da una parte,
vedi, sono tutti qui,
un senso nobile di appartenenza. Un senso di protagonismo nella storia. L'altro è un messaggio di grande cautela nel manipolare questo bene. Io ho una visione forse deformata dal fatto che, essendo uno storico dell'arte, dell'architettura, eccetera, sono portato sempre a privilegiare la lettura del manufatto, dell'edificio, eccetera. Però che cosa sarebbe l'Italia senza i grandi vecchi che hanno investito nei suoi borghi, nelle sue case, nei suoi templi, anche negli edifici più assurdi, tipo il Colosseo, no? Un edificio fatto per ammazzare la gente, per vedere ammazzare la gente, no? Eppure, se non ci fosse stato questo tipo di grande millenaria civiltà, che cosa sarebbe oggi l'Italia? Allora, quando uno si trova di fronte una situazione come questa, dove l'interazione tra la natura e la storia, tra l'ambiente costruito e il non costruito, e vi va a dire il bosco e il prato, il poggio e l'uliveto, insomma, è veramente un'immagine che ha una grandissima qualità estetica, ma io in genere non amo portare il discorso sulla sfera dell'estetica, perché poi l'estetica nel mondo di oggi non siamo più all'età di Kant, di Baumgartner, che si parla di estetica come di un'entità assoluta. La civiltà di oggi fa sì che l'estetica sia relativizzazione, no? L'estetica è il bel bicchiere, è il bell'oggetto, gli occhiali, eccetera, eccetera. E quindi è design. E allora, spostando invece su quelli che sono i grandi valori proprio della cultura, intesa come interazione dell'uomo e dell'ambiente, la lezione è che bisogna avere un conservativismo assoluto ma attivo, cioè un conservativismo che non sia chiuso ma che sia ispirato ai valori della promozione, dell'accoglienza, oggi possiamo dire del turismo diffuso, ma sempre con mai fare il passo più lungo della gamba e mai inseguire miti tipo la grande industria in un territorio dove non sarebbe proprio competitiva dal punto di vista economico, logistico, eccetera. E è chiaro che non è forse compito dello storico, non è sicuramente compito mio, non ho la pretesa di dare consigli a nessuno, ma la lettura di questo libro, un po' di riflessioni su questo che è l'enorme patrimonio che ci viene tramandato dagli antenati, compresi i miei ovviamente, visto che li hai evocati, è una lezione assolutamente attuale ed è un impegno per il futuro per tutti. Non farsela fa dagli altri, non farsela fa dagli altri è una lezione che viene da questi homines liberi, che erano quelli che hanno grattato la terra, per cui la vediamo ancora oggi terrazzata lì su questi colli, con tutte queste belle case coloniche, quasi isometriche, no? Una ogni podere è metà coltivo e metà selva, è un equilibrio magico che ci viene consegnato e che la volgarità di questi tempi non ha ancora del tutto compromesso, e quindi siamo ancora in tempo se si lavora sul trasmettere i valori, che è questo, diciamo.
Bene.
E questo è il finale.
Benissimo, allora. Grazie Stefano per questo incontro, per questo libro, per questi bellissimi doni che ce le continuerai a dare. Perché noi continuiamo sicuramente ad avere bisogno della tua cultura, della tua sapienza e della tua ricerca. E saranno altre occasioni nei prossimi anni di incontrarti e di ascoltarti. Non è un contraccambio, ma il piacere di affidarti il San Cristoforo, migliori mani non si potevano trovare, realizzato da Giuseppe di San Gironi.
Quasi di famiglia per tutti noi,
direi, no. Io ci tengo a dirlo, quando vado in giro mi chiedono, ma come sindaco quali sono le cose che ricordi? E ho rifatto la processione di San Cristoforo e mi guardano e vuol dire sì, e poi capiscono l'importanza di questa cosa. Ho restituito vigore a un culto ed è tornato nel cuore di migliaia e migliaia di barghigiani, e l'attesa del giorno di San Cristoforo e il riconoscimento del patrono. Quindi credo che sia una delle cose più belle, delle quali sono convinto, delle cose più valide che ho fatto. Lo voglio ancora dire, perché altrimenti si fa tutto quella poltiglia, non si capisce mai il prima e il dopo. Io sono entrato in questa amministrazione 10 anni fa. La prima cosa che ho fatto, ho messo la statua di San Cristoforo in Campia. E si dice, ma che vuol dire? Ve la dico subito che vuol dire. Il marmista Donnini, lo scultore Donnini, aveva fatto una statua di San Cristoforo e l'aveva donata alla precedente amministrazione, l'amministrazione sciagurata, degli sciagurati. E loro dissero che non lo voleva mettere perché non voleva pagare le spese della collocazione della statua. E con quello che sono stato ritornò al Donnini, mortificato ed umiliato. Bene, Antonio Giardini mi disse, qui c'è da mettere la statua di San Cristoforo. Io morandamente dissi, sarà fatto! E il giorno dopo c'era la statua di San Cristoforo, che saluta tutti quelli che passano nel nostro comune e gli dice benvenuti nella terra di San Cristoforo. È una delle cose delle quali sono particolarmente orgoglioso. Grazie a tutti.